happy, happy, happy. Du kjører. Gutt og kanskjøn.
minuti in questo venerdì 15 maggio, come di consueto si chiude la settimana di Stadio Aperto con Tutto Calcio Femminile. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto Luca Calamai al telefono con noi. Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Luca, buonasera.
Con un momento di grande, direi Luca, anche apprensione per quello che poi sarà il futuro del calcio in senso lato. Tra poco ovviamente ci concentriamo sul calcio femminile. Consentimi di ricordare solo le battute che ha rilasciato Gabriele Gravina ai microfoni della RAI, presidente federale, che da un lato ha chiarito che l'INAIL con una sua circolare ha specificato che la responsabilità dei medici arriva in caso di dolo o di colpa grave, e che quello che preoccupa rimane il tema del positivo che manda tutta la squadra in quarantena. Sappiamo che qui il piano B comporterebbe un numero di tamponi, Luca, esorbitante, che forse il calcio, così come il paese, non può permettersi. Lascio a te una riflessione su questo.
No, e poi mi permetto di dire che il concetto di colpa grave è un concetto che mi insegna estremamente discutibile, perché è chiaro che il riferimento al fatto che i dottori potrebbero incorrere nel penale è riferito a situazioni che potrebbero evolversi in maniera estremamente grave riguardo a dei giocatori che, in virtù di questo virus di cui non conosciamo bene le conseguenze anche a periodo lungo, potrebbe avere. Quindi è chiaro che qui non si parla di un raffreddore o di un mal di testa, e quindi bisogna anche capire poi se, fino a che punto si ferma il concetto di colpa grave. Dopodiché, guardate, io penso che siamo arrivati finalmente alla verità di questa storia. Credo che nel giro dei primi tre giorni della prossima settimana ci sarà prima il confronto tra Conte, il Premier Conte, e la Federcalcio, e poi il Consiglio federale, che dovrà determinare tutto, e quindi finalmente io vedo una fine. Ecco, poi sì, ognuno tirerà le proprie valutazioni, ma serve una fine, perché credetemi, così perdono tutti. E visto che così riaggancio il ragionamento anche sul calcio femminile, ti dico che oggi c'è stato un vertice importante anche tra le società, ed è stato secondo me anche sventata l'ipotesi che il calcio femminile potesse riprendere a allenarsi in virtù di una deroga a quelli che sono i codici di apertura, i protocolli di apertura per dilettanti e calciatrici femminili. Ma per carità, le calciatrici femminili hanno il diritto di avere le stesse attenzioni e la stessa tutela dei giocatori maschi, e se volete il mio parere anche dilettanti.
E allora Luca, abbiamo la nostra prima ospite, a te le presentazioni e l'introduzione.
Allora, per me è un onore in questo caso, perché ecco, stiamo parlando di una giocatrice che, ricordo, ha vinto 5 scudetti, 3 supercoppe, 2 Coppa Italia, un pallone azzurro, e che è entrata, devo dire, più che meritatamente nella Hall of Fame del calcio italiano che abbiamo il piacere e l'onore di ospitare a Firenze. Poi vi do dei numeri, proprio dei numeri, così capite anche il ruolo, se mai aveste ancora dei dubbi: 114 presenze e 45 gol in nazionale. E poi, se ho fatto i conti bene, sarebbero 276 presenze e 233 gol in campionato. E quindi, guarda, con grandissimo piacere, Tutto Calcio Femminile ringrazia Melania Gabbiadini della sua presenza stasera, e con lei avremo tanti argomenti da toccare.
Ciao Melania,
grazie,
ben trovata.
Grazie a voi, ciao a tutti, grazie a voi.
Vai Luca.
Allora, innanzitutto, parlando con Melania stamani, ho avuto l'autorizzazione a darle del tu, e quindi questo mi fa estremamente piacere. Melania, innanzitutto, visto che abbiamo finito ora di fare una fotografia di una situazione in divenire come quella del calcio maschile, ma ti devo dire anche femminile, perché in questi giorni, in queste ore, si dibatte anche di come andare avanti, se andare avanti, cosa ne pensi di questo scenario?
Ma sicuramente siamo in un momento difficile, in una situazione difficile da mandare avanti. Io credo che in questo momento non ci siano ancora le misure adatte per poter ricominciare. E non so se tra un paio di giorni, un paio di settimane, si possa pensare di creare delle misure adatte per riprendere gli allenamenti, però io resto ancora un po' cauta su questo, perché credo che in primis ci sia sicuramente la salute di tutti gli atleti.
Volevo... Sì, prego Luca.
Cioè, te sei nasci e tutto sommato vivi e operi in un territorio che è stato profondamente colpito, la stessa tua famiglia attraverso tuo fratello è stata toccata. Ecco, ora che si comincia a vedere la fine, insomma, credo che non siano stati momenti facili, proprio stando in un territorio che è stato un po' al centro di tutta questa grande battaglia e questa grande sofferenza.
No, assolutamente non è stato facile, purtroppo credo che abbiamo pagato un po' le conseguenze di qualcosa che forse non ci aspettavamo fosse così pesante, ecco, e sicuramente sì, ci stiamo rialzando piano piano, soprattutto nella zona della Lombardia, Bergamo, Brescia, Milano, però comunque bisogna sempre rimanere in allerta, perché io credo che non sia ancora finita e durerà ancora un po', sono stati momenti difficili e io personalmente non sono stata a Bergamo, io sono rimasta a Treviso, ma sentendo la mia famiglia tutti i giorni era veramente una situazione quasi insostenibile.
Volevo chiederti se sei stata preoccupata per Manolo, perché comunque insomma alla fine no, è chiaro che questo virus quando ti va a colpire negli affetti ti crea un po' di apprensione.
Assolutamente sì, c'è stata molta apprensione al momento che ci ha detto che era risultato positivo, però lui ci ha sempre rassicurato perché non aveva dei sintomi gravi, è sempre stato tranquillo, stava bene, lui stava bene, la famiglia stava bene, quindi sotto quell'aspetto ci ha sempre tranquillizzato e ha faticato ad uscire, questo sì, perché aveva sempre dei residui positivi, però adesso è uscito e sta bene, ha ripreso anche ad allenarsi.
Melania, vedi la giusta attenzione in questo momento all'interno di tutte le discussioni che vengono fatte su come salvaguardare il mondo del calcio, su come renderlo un sistema sostenibile per quanto riguarda il calcio femminile? O hai un po' di timore che alla luce dello shock economico che ci sarà possa essere un po' messo da parte? Passami la metafora.
Guarda, io spero tanto di no, spero tanto di no, perché quello che abbiamo creato fino adesso è giusto che vada avanti e sicuramente penso e credo che tante società, forse più piccole, ne risentiranno tantissimo e magari qualcuna non ci sarà neanche più, questo non lo so, però sicuramente sono situazioni da valutare bene, ecco, non è facile, si spera insomma che vada sempre tutto per il meglio e che non questa situazione non faccia una retromarcia per il nostro movimento.
Luca.
Melania, sai che te rappresenti un modello di riferimento, secondo me calcistico ma anche umano, per tantissime giocatrici di le grandi speranze del calcio italiano. E quindi credo che questo ti riempia di orgoglio. Di queste ragazze, ecco, ce n'è qualcuna che ti piace in maniera particolare?
Ma intanto ti ringrazio, ma guarda, io credo che dirne una è impossibile, perché penso che qualsiasi giocatrice faccia e fa tuttora e ha fatto soprattutto tanti sacrifici per ottenere qualcosa, quindi io penso che qualsiasi giocatrice nel suo grande, nel suo piccolo, si deve riconoscere quanto fatto, quindi io in questo momento non ti so dire un nome, io poi le conosco quasi tutte con quelle che ho giocato e le giovani che stanno crescendo, ecco, quindi io mi permetto di premiare tutte quante, ecco.
Ecco, c'è tra l'altro una categoria di attaccanti estremamente ricche, ora qui non parlo delle giovani, pensa alla Gleon, alla Cantore, appunto, che ti indicano in questo senso, ora parlo di quelle un pochino più mature. Ecco, ti ha sorpreso, non so, la grande campionata della Girelli, la conferma di Sabatino, che non è più chiaramente una giovanissima, Giacinti, c'è un gruppo veramente di alto profilo.
Sì, sì, ma guarda, io penso che quando si sono messi a disposizione i mezzi giusti per poter alzare il livello, tutte hanno messo qualcosa di importante. Una Girelli penso che ha fatto un campionato strepitoso, lei le qualità le ha, probabilmente non forse non è mai riuscita a sfruttarle nel modo giusto, ma adesso penso sia al top della sua carriera. Una Sabatino penso sia immensa, non finisce mai, insomma, quindi ma ce ne sono tante altre, Giacinti, stessa Bonansea, ce ne sono tante e fortunatamente l'abbiamo noi, questo senza dubbio.
Com'è diventato il campionato di Serie A? Ecco, è salito ulteriormente di livello secondo te?
Sì, sicuramente sì, anche con l'entrata soprattutto dei club che, ripeto, mettono a disposizione di allenarti nel migliore dei modi, quindi questo è quello che è stato un gap di quando giocavo ancora io, e adesso sicuramente dà un'importanza maggiore. E niente, quindi spero ecco ci possiamo tenere stretto quanto si sta facendo, perché è veramente, per noi è veramente tanto.
Melania, per il sistema femminile è auspicabile a tuo avviso un maggior numero di squadre, magari di Serie A o di Serie B maschile, che creano la loro sezione femminile, o ci sarebbe anche bisogno di emanazioni vere e proprie di società che si occupano solo e soltanto di calcio femminile?
Ma io penso che è giusto fare un passo alla volta, perché noi italiani ci arriviamo sempre un po' dopo, ma ci arriviamo, quindi penso che già con l'entrata di alcuni club maschili e l'importanza che hanno sicuramente alzato l'asticella. Probabilmente se parliamo di squadre che hanno presidenti che la squadra se la sono formata loro, sicuramente è più difficile, perché comunque i costi sono sicuramente diversi e probabilmente non riescono a tenere il passo, e questo sicuramente è una situazione che bisognerà affrontare nella maniera giusta.
Luca?
Senti Melania, questo non sarà l'anno dell'Europeo, è stato spostato di 12 mesi, veniamo da un mondiale fantastico. Ecco, te pensi che questa Italia possa continuare in questo percorso? C'è questa sfida con la Danimarca che comunque non è semplicissima, però c'è un autoconvincimento di queste ragazze che mi sembra estremamente forte.
Guarda, io penso che continueranno su questa linea, perché quello che hanno vissuto sicuramente è talmente forte che se lo porteranno dietro, quindi non siamo giocatrici che dimenticano quello che hanno passato e che è stato fatto, quindi io credo che da qui loro vorranno sempre di più, quindi porteranno sempre tanta importanza sul campo.
Secondo te a livello internazionale qual è la nazione, ovviamente escludendo l'Italia, che è cresciuta di più dal punto di vista proprio no tecnico a livello femminile, secondo te?
Ma negli ultimi anni tantissimo la Francia ha fatto un salto veramente nel giro di pochi anni veramente grande, l'Olanda, la stessa Olanda, la Germania, vabbè, la Germania è sempre stata una nazione al top, però io credo che anche con i trasferimenti delle giocatrici che adesso si stanno spostando tanto, questo è importante perché ti fa crescere.
E invece Melania, per il futuro del calcio femminile, qual è lo step che ti auspichi possa essere compiuto il prima possibile?
Ma io spero il professionismo, lo spero tanto, perché è quello che abbiamo bisogno. Sicuramente ci vorranno ancora un bel po' di anni, però credo che siamo nella direzione giusta.
Luca?
Melania, allora volevo farti un'ultima domanda, ricordando che fortunatamente il calcio femminile non ti ha perso completamente, che collabori, hai appena rinnovato il contratto con una società, il Cittadella, che vorrei ricordare ha appena dato il via libera a un centro sportivo, alla realizzazione di un centro sportivo al femminile, sarà la prima società in questo caso in Italia, e lo trovo un modello che dovrebbero seguire anche poi i grandi club. Ecco, ti volevo chiedere, che poi è la domanda di tanta gente che si avvicina al calcio femminile magari con le conoscenze del maschile, no? E la domanda riguarda la Juventus. La prima è con un po' di preoccupazione se succederà come nel maschile, che vince 8 scudetti di fila. La seconda, quanto manca invece alla Juventus per poter andare poi a essere competitiva in Champions?
Ma io penso che la Juventus in questo momento sia la squadra top in Italia, e esserlo anche in Europa probabilmente manca ancora qualche tassello, perché è sempre stato un gap che a cui dovevamo superare, quindi non sarà ancora facile, ecco, in Champions per la Juve. Sicuramente penso che anche loro come società investiranno su giocatrici stranieri per portare anche la Juventus a dire la sua in Champions. Io glielo auguro, perché è una società seria, è una società che crede in questo progetto, e sicuramente ci arriverà, però forse ancora qualche annetto. E non mi ricordo la prima domanda, scusami.
No, era riferita a questo inizio di ciclo della Juve, che sai, nel maschile praticamente hanno dominato 8 campionati di fila. Ecco, se la crescita invece di realtà come, non so, Milan, Inter, Fiorentina, Roma, possa in qualche modo creare un argine a un dominio come nel maschile, anche nel femminile della Juve.
Il motto della Juve lo conosciamo tutti, ed è impostato anche sul femminile. Io, parlando anche con le ragazze, lì si sentono professioniste, le trattano come professioniste, come è giusto che sia, e quindi ti permettono di lavorare e di pensare veramente solo a quello. Ma ci arriverà anche società come Milan, Inter, ci arriveranno, sicuramente sono un poco più indietro, ma perché comunque la Juve penso che sia una potenza importante qui in Italia.
Melania, grazie mille.
Ciao Melania, grazie ancora.
Grazie a voi.
A presto.
Ciao,
grazie.
Grazie a Melania Gabbiadini. E in attesa del prossimo ospite, io credo, Luca, che oltre, così come vale lo stesso discorso per il calcio maschile, anche per il calcio femminile ci sia certamente il tema del capire come e se concludere l'immediato, ma anche come preservare ciò che il calcio femminile in Italia ha costruito negli anni e non disperderlo dalla prossima stagione in poi.
Guarda, c'è stato un bellissimo commento di Gianfranco Teutino sulla Gazzetta dello Sport su questo tema, che diceva come basterebbe poco, basterebbe spostare lo 0,5 dal movimento maschile per potenziare, rassicurare e dare via al calcio femminile. Ma tocca al calcio femminile, amici miei, difendersi. Cioè, oggi le donne, le calciatrici hanno una popolarità spaventosa, se parlano sono ascoltate. Ecco, loro, come fa il CT Milena Bertolini, ecco, forse le varie Saragama, Cernoia, Bonansea, Girelli, Guagni devono alzare la voce per difendere quello che loro hanno conquistato sul campo, perché purtroppo è, non dico che è una battaglia dividersi i soldi, ma comunque se non combatti non li ottieni, e dall'altra parte non devi arretrare di un passo dal concetto del professionismo. Anzi, paradossalmente, questa situazione di passaggio potrebbe addirittura, se volesse la politica e se volesse magari anche in maniera decisa la federazione, forse anche individuare una data certa, che sarebbe altrettanto importante.
Luca, abbiamo il nostro prossimo ospite, prego.
Ecco, allora lo presento, anche questo è un grande piacere. La scorsa settimana noi abbiamo ospitato lo studio Pasqualin, Pastorello.
Sì. Claudio Romanelli, entra, l'avvocato, sì, certo.
Che è entrato nel calcio femminile con una sua anima e una sua precisa volontà di fare grandi cose. E allora mi sembrava corretto anche ospitare oggi chi invece nel mondo femminile ci lavora da anni e con successo. Caro amico Niccolò, te che sei uno dei più bravi e preparati giornalisti di mercato, Alessandro Orlandi dello studio Assist e Partner ha 3 giocatori della Juventus, Galli, Boattin, Caruso, ha 2 nazionali fortissime come Linari, Schopfenegger, ma soprattutto ha una conoscenza e un vissuto nel mondo femminile importante. E quindi ci fa estremamente piacere ospitarlo stasera, perché lui ci può anche spiegare da un punto di vista, a questo punto, manageriale, che rischi corrono queste ragazze, se la federazione dovrebbe dare una mano a queste ragazze, cioè cosa bisogna fare per difendere questo patrimonio tecnico.
Alessandro, buonasera.
Ciao. Beh, innanzitutto grazie per l'introduzione, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Ecco. Mi sentite? Sì, noi ti sentiamo, sì. Appunto c'era la domanda di Luca, non so se l'hai sentita, insomma.
Sì, l'ho sentita, sì. Innanzitutto grazie per quelli che sono stati i complimenti alle ragazze, perché le giro a loro, che sono le uniche che se lo meritano davvero. E, per agganciarmi un po' a quella che era la domanda, vado un po' a ripercorrere quello che è il nostro vissuto nel calcio femminile, che appartiene ormai al 2000, all'inizio del 2015, e anche il come. Noi arrivavamo già da 5-6 anni di gestione di calciatori e allenatori nel mercato maschile, con rapporti in Italia e all'estero. In alcuni viaggi all'estero, soprattutto parlo di Inghilterra, Spagna e Germania, banalmente, quando si andava nei bar, nei ristoranti, per le città principali, si notavano partite di calcio femminile in chiaro, piuttosto che cartellonistica di sponsor e aziende con testimonial calciatrici. E quindi tutto questo ci ha fatto sorgere, ci ha fatto accendere le prime lampadine del tipo, visto che in Italia, ahi noi, su ogni cosa arriviamo tra i 7 e i 10 anni dopo, se nel 2015 all'estero questa è la situazione, dove c'è un professionismo, una rilevanza mediatica delle atlete, un'importanza che viene data proprio ai messaggi e ai valori di queste ragazze, prima o poi arriveremo anche noi. E quindi da lì abbiamo voluto unire in parallelo ed aprire quella che era la divisione femminile, in parallelo poi a quella maschile, portandoci gli stessi criteri, quindi quelli di una gestione a 360 gradi. È brutto e non sarebbe corretto dire la gestione del procuratore, perché non lo è, ma un'azienda a disposizione di queste atlete che, al pari se non di più rispetto a tanti colleghi del maschile, ci hanno messo l'anima, sacrifici, chilometri, sangue in campo, di tutto e di più, ma i loro sacrifici venivano ricompensati minimamente, mettiamolo così, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di tutela. Quindi la nostra prima entrata in scena su quel mercato era più una forma di tutela e di valore aggiunto ai loro sforzi, cercare di valorizzarle, ma ripeto, con la strategia del mattoncino messo giorno dopo giorno insieme a loro, dove il 99,9% di quello che poi stanno ottenendo le varie Inari, Galli, eccetera, è farina del loro sacco, ma quello 0,1% è stata un'assistenza, una tutela, una progettualità, il non lasciare al caso le situazioni ed accompagnarle come facciamo con i colleghi del maschile nel quotidiano. Quindi abbiamo semplicemente traslato quella che era la nostra dinamica di lavoro nel maschile e nel femminile, però con un risvolto umano, perché nel momento in cui siamo entrati in quel settore, nella divisione femminile, non c'era un risvolto assolutamente di business, e sapevamo dal primo momento che diversificando, andando a differenziare poi quella che era la nostra attività, sarebbe stata un'attività per anni in rosso, perché chiaramente il mercato italiano era dilettantesimo puro e anche allo sbaraglio per certi versi. Non c'era rilevanza mediatica, non c'erano aziende, sponsor, eccetera, quindi era un supporto, un voler cercare di incentivare, migliorare, dare un valore aggiunto a questo movimento. Quello che poi abbiamo visto dopo il Mondiale, per carità, è sotto gli occhi di tutti, fa estremamente piacere. Ci sorprende fino a un certo punto, sinceramente, perché comunque, come dicevo prima, in maniera imbattuta, se in Italia arriviamo tra i 7 e i 10 anni, diciamo che siamo vicini a quella scadenza. Speriamo che arrivi il professionismo a questo punto, ma lì non dipenderà più solo da noi, dipenderà molto dai valori e dai messaggi delle ragazze che citavate voi prima, che comunque ormai hanno un'importanza, una rilevanza di un certo tipo, però dipende poi dalla federazione. L'ultimo passo è lo Stato e la federazione che diano quell'ultimo colpetto per permettere poi alle ragazze di essere ricompensate non di un anno fatto bene o di un mondiale fatto bene, di decenni fatti bene, di tutte quelle che sono arrivate prima del mondiale, che hanno lottato per arrivare a quello che accadrà e sta accadendo oggi.
Luca, il tempo stringe, per cui se hai...
Sì. Scusatemi, mi sono...
Per te, perché vogliamo ovviamente fare altre domande, certo.
No, hai la sensazione che ti hai tre giocatori della Juventus, che tra l'altro sono apprezzatissime, hai la sensazione che quest'estate la Juventus femminile potrà andare all'assalto di giocatrici che potrebbero portarle subito al livello Champions alto?
Nella mentalità della Juve, sia maschile che femminile, c'è quel tipo di mission, di obiettivo, quindi quella di internazionalizzare comunque la rosa, con un fine poi di andare a trionfare solo, non solo in Italia, quindi, ma anche all'estero. Quindi vi dico, secondo me qualche mossa di mercato sarà fatta senza dubbio, poi per carità, direttore Braghin, Rita Guarino, allenatrice, sono da quel punto di vista professionisti di altissimo livello, quindi poi loro sapranno individuare, ma sicuramente se l'obiettivo è la Champions, non si potrà più pescare solo dall'Italia.
Alessandro,
anche guardare fuori.
Secondo te è giusto interromperlo qua il campionato di Serie A?
Secondo me sì, con grande dispiacere e dolore da parte di tutti, perché anche le ragazze stanno soffrendo a livello mentale di questa mancanza del campo, però vi dico la verità, meglio riniziare bene, nella maniera migliore il nuovo, piuttosto che andare a concludere doppi canti ormai un'annata che è compromessa.
Alessandro, cosa serve per ricominciare il nuovo campionato che verrà aumentando il livello di competitività domestico, definiamolo così, ma anche parametrato a quello che è l'Europa in questo momento del calcio femminile?
Allora, le nuove generazioni del calcio italiano che stanno venendo su, quindi le più piccole, sicuramente sarà una generazione che ci darà delle soddisfazioni. Ad oggi, in maniera molto molto oggettiva, all'estero hanno iniziato prima di noi, hanno un livello tecnico di preparazione, di storicità nel mondo del calcio femminile diverso, quindi dovranno pescare dai club all'estero delle atlete che hanno un altro tipo di cultura legata al calcio femminile. Poi le nostre hanno dimostrato nel mondiale di essere eccezionali, però se vogliamo alzare l'asticella rispetto ai campionati tedesco piuttosto che spagnolo o inglese, dobbiamo pescare come fanno loro, un po' dappertutto. Poi purtroppo tutte le squadre non ce lo potranno permettere a livello economico, soprattutto in questo momento, però credo che ad oggi sia l'unica via. Tra qualche anno le nuove generazioni, ripeto, porteranno il campionato ad un livello direi parecchio alto.
Alessandro, grazie mille,
bocca al lupo, alla prossima, andremo a sentirci grazie. Più avanti.
Buona
grazie a te,
grazie,
ciao.
Ciao
Luca, grazie, buon weekend,
grazie,
e alla prossima settimana.
Ciao, grazie, ciao Nicolo.
Ciao Luca.
Grazie a Luca Calamai, noi vi diamo appuntamento a lunedì 18 maggio e vedremo quel che ne sarà del calcio e di questo paese. Ciao.
Ciao. Happy.